per trattare questo argomento di grande importanza, di grande significato per i nostri tempi, che è quello di cura d'anime nei disturbi della sfera sessuale. Allora, ti puoi accomodare, benvenuto in mezzo a noi.
Allora, buongiorno a tutti. Credo che è importante per ognuno di noi questa mattina riflettere su alcuni temi, perché non abbiamo bisogno di conoscenza teorica, credo, perché abbiamo bisogno sempre di più di comprendere lo spirito della lettera, se no rischiamo anche noi di essere uccisi dalla lettera, almeno uccisi nello spirito, non uccisi fisicamente. E sicuramente questo tema è un tema molto vasto, molto importante, perché la sfera sessuale è una sfera di cui di solito si ha un certo pudore a esprimersi e a condividere, e soprattutto ci sono grandi ferite, come vedremo assieme, che sono alla base non soltanto dei disturbi più gravi, quelli dell'identità di genere, quindi l'omosessualità per intenderci, ma anche di tante altre problematiche che si rifletteranno nella coppia, nel vissuto della sessualità di coppia e tanti altri problemi in deviazioni sessuali che originano proprio nel malessere infantile, nelle difficoltà di identificazioni con le figure genitoriali, nei traumi, nelle violenze, nei rapporti morbosi, tante cose che abbiamo necessità tante volte di ricordare per non subirne l'influenza. Diceva un grande filosofo quasi contemporaneo, non mi ricordo in questo momento il nome, che chi non ricorda il proprio passato è condannato a ripeterlo. Cioè, capite bene cosa significa, perché eventi, situazioni, traumi che abbiamo vissuto anche da bambini, da adolescenti, e che abbiamo rimosso, perché io credo che nessuno di noi ha piacere di ricordare cose spiacevoli. C'è una parte nella nostra mente che tende a cancellare tutte le cose negative che abbiamo subito, che abbiamo fatto, ad archiviare tutte queste pratiche, a chiuderle in soffitta, e credo che queste cose in qualche modo poi costituiscono un patrimonio negativo. Quindi, andando in soffitta, non si trova un'abbondanza di situazioni irrisolte, e credo oltretutto che siamo in un periodo dove Dio è convinto di liberare le nostre soffitte, quindi curarci per diventare curatori. Ecco perché non vorrei che voi pensaste che l'essere pastori, avere il carisma di pastore, significa automaticamente avere superato tutte le fragilità, le difficoltà, essere guariti da traumi, mentre Dio, proprio per chi è in prima linea come te, come me, ha un trattamento, ha un purgatorio particolare, ha una operazione profonda, proprio perché vuole liberarci da quelle cose che possano condizionarci nella nostra pratica pastorale. Questo è un concetto importante, ecco, perché vedete, c'è un tempo in cui Dio permette l'anestesia nella tua vita, permette che certe cose non le affronti, permette che cammini nella forza del tuo ministero, essendo strumento di benedizione per gli altri, magari, eccetera, eccetera, certo, limitatamente alla tua comprensione di cosa significa guarigione. Ma poi c'è un momento in cui Dio comincia a dire: voglio occuparmi di te. Come è scritto in Proverbi 31, c'è un momento in cui si può dare del vino a chi ha l'animo amareggiato perché beva e si dimentichi dei propri travagli, delle proprie amarezze e dei propri conflitti e delle proprie miserie, ma c'è un tempo dove la responsabilità a cui Dio ci sta chiamando richiede una trasformazione interiore, perché poi dice la scrittura nella stessa parte: non date del vino ai principe e re, perché poi ignorando la legge, il progetto di Dio, non calpestino il diritto dei deboli. E quindi in qualche modo quello che non abbiamo risolto, quello che è stato solo anestetizzato nella nostra vita senza che ce ne rendiamo conto, tante volte può riflettersi, può andare a calpestare piuttosto che a guarire, può andare a distruggere le persone che sono sottoposte, che siano i figli, che siano le pecore della comunità, che siano... Ma in ogni caso è fondamentale capire, riflettere, quindi oggi parleremo sicuramente di cura d'anima in veste di chi si dispone a curare gli altri, ma credo che la cosa fondamentale è guardare un po' meglio la nostra vita per diventare sempre di più dispensatori della grazia. E voi sapete che c'è un grande dolore, questo spesso me lo sentite condividere, nel cuore di Dio, cioè il fatto che la piaga del suo popolo sia curata alla leggera, forse anche perché è ignorata, cioè noi tante volte prendiamo alla leggera magari le tensioni che abbiamo di coppia, prendiamo alla leggera le situazioni con i figli e quindi chiaramente curiamo anche alla leggera, o meglio direttamente ignoriamo, proprio perché non comprendiamo come invece certe cose, certe radici, certe situazioni a un certo punto, soprattutto in questo momento dove le forze delle tenebre si sono scatenate, diventano degli intralci grandissimi per la vita familiare, per la vita ministeriale, per tutto quello che il Signore ci ha messo davanti. Allora è importante non ignorare le macchinazioni del diavolo, dice la Scrittura, ma non è, è importante altrettanto capire come queste macchinazioni, lo vedremo meglio in questa prima parte, abbiano a che fare con aree della nostra vita dove non c'è la luce di Dio, ma anzi ci sono impronte, ferite, traumi, difficoltà, luoghi dove il diavolo può accedere facilmente e amplificare, quindi non è sufficiente cacciarlo, ma dobbiamo rivedere alcune aree della nostra vita per capire come l'azione demoniaca può fare realmente il bello e il cattivo tempo, ma di solito è sempre cattivo, anche quello che sembra bello è cattivo, è semplicemente un'illusione, un momento apparente in cui non hai più problemi e poi il problema viene fuori e magari la tua famiglia scoppia, il problema viene fuori e con i tuoi figli avvengono cose incredibili. Quindi questa sofferenza del cuore di Dio è la sofferenza che vuole trasmettere a noi ministri in primo luogo. E un'altra sofferenza è non solo che la piaga è ignorata e quindi curata alla leggera, ma che manchino persino i medici e le medicine. Per la piaga della figlia del mio popolo, sapete tutti in Geremia 8:21, Dio si costerna, dice sono tutto affranto, sono in lutto, sono in preda alla costernazione. Non c'è balsamo in Palermo, in Sicilia, in Italia, non c'è laggiù. Nessun medico, è chiaro, anche lassù, anche di lassù, non c'è nessun medico, anzi dal punto di vista così del numero degli iscritti in medicina o dei medici c'è una pletora, siamo troppi, però come Dio sta sottolineando, al di là del fatto che ci si ponga come terapeuti, come taumaturghi, come qualcuno che si occupa delle ferite e cerca di guarire, ma questi medici stanno realmente trasferendo la mia guarigione, se lo vogliamo applicare al contesto nostro? Non è nel senso non ci sono, quindi dovrebbe essere specificato, non ci sono medici capaci, non ci sono pastori, non ci sono curatori d'anime capaci realmente di usare un balsamo che guarisce? Questo è il dolore del cuore di Dio, perché? Perché sapete che il cuore di Dio è per chi soffre, per chi è distrutto, per chi è stato ridotto ai minimi termini dal diavolo, e il cuore di Dio passa attraverso la sensibilità dei curatori, perché se noi non sentiamo il cuore di Dio, non comprendiamo gli strumenti come intervenire nella vita delle persone, io ho l'impressione che non solo non faremo la differenza, ma potremo fare anche danno. Oppure, ancora, che usino rimedi inefficaci. Questo è un altro dolore del cuore di Dio. Osea 5:13, quando Giuseppe Antonio ha visto il suo male e Antonella la sua ferita, Antonio è andato verso l'Assiria e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse, ma questo non potrà guarirvi né vi guarirà dalla vostra piaga. Questo è fondamentale, ancora una volta esprime questa tendenza, questa difesa, questo tentativo di essere guariti in modi che non sono veri, che non sono radicali e che poi, alla luce degli eventi, dei test ai quali siamo sottoposti, gli esami della vita, viene fuori l'area della nostra vita non guarita. Ecco perché ci siamo appoggiati in altre situazioni, ci siamo difesi, abbiamo fatto alleanze, diceva un'altra parte, guai a quelli che fanno alleanze senza il mio spirito. Ecco, guai non è che dici guai, come dire guai, perché nel momento in cui tu ti allei, ti difendi con qualcosa che non ti aiuta veramente, tu hai l'impressione di stare meglio, hai l'impressione di risolvere il problema, ma i guai poi si vedono dopo, al momento del test, al momento della difficoltà, lì ti accorgi che la soluzione è stata semplicemente esteriore, ma non profonda, e quindi non ti permette poi di superare l'esame. È chiaro che Dio non è che ti boccia totalmente, però, sapete, arrivare sempre agli esami ed essere bocciato non credo che sia una grande esaltazione, non credo che qualcuno di voi si rallegri dell'essere sempre bocciato alle prove. Che rallegrarsi di Giacomo è perché le superiamo le prove, evidentemente, non perché siamo sempre lì e cadiamo sempre sullo stesso problema. Ecco, quindi Dio vuole insegnarci a superare, perché c'ha altre cose da sviluppare nella nostra vita. E nella pratica pastorale siamo quindi sempre di più confrontati con il disagio psichico di cui le turbe sessuali sono una espressione. Su alcuni trattati di terapia medica è scritto in latino primum non nocere, cioè l'obiettivo importante, non dico unico, il risultato auspicabile sarebbe quello che noi non peggiorassimo le malattie delle persone, quindi nel senso che interveniamo e anziché aiutarli a guarire li facciamo peggiorare e magari li facciamo morire. Questo purtroppo spesso succede nei nostri ospedali, dove qualcuno si ricovera per un problemino magari leggero, anche un'appendicite acuta, e poi l'approccio maldestro, la mancanza di sterilità, altre cose così, alla fine fanno un danno molto più grande e la persona muore. E in tutto questo è importante capire come l'intervento di cura d'anime non debba favorire, indurre disagi e malattie psichiche, anche soltanto con il modo di porsi. In termini psicoterapeutici si parla di setting, che significa come ci rapportiamo alla persona che stiamo aiutando, come ci relazioniamo. Ci mettiamo lì sulla cattedra, io so, io conosco, oppure realmente in un'attitudine, come qui la scrittura ci dice in Giobbe 33,6, e ci suggerisce di utilizzare nel nostro relazionarci agli altri. Ecco, io sono uguale a te davanti a Dio, anch'io fui tratto dall'argilla, spavento di me non potrà quindi coglierti e il peso della mia autorità non ti potrà schiacciare. Senza entrare in merito a quello che stava vivendo Giobbe, perché penso che lo sappiate tutti, voglio semplicemente sottolineare questi due aspetti fondamentali, propedeutici a una relazione di aiuto, cioè la coscienza della fragilità di chi sta facendo la cura d'anime. Quindi tu non ti poni dinanzi alla persona che ha problemi come quello che non ha problemi, come quello che è il Superman spirituale, c'ha la maschera di chi, ma ti poni come una persona che ha sperimentato la fragilità, che ha capito, che è stato tentato, essendo stato tentato può simpatizzare con le infermità degli altri, come Gesù simpatizzava. Non è che il senso aveva simpatia, oh come mi fa simpatia il tuo orgoglio, no, come mi fa simpatia la tua sensualità, no, non è in questo senso simpatizzare, ma significa essere vicini, comprendere avere una comprensione di perché tante volte nelle persone si generino certi atteggiamenti, quindi non giudicarli in maniera rigida, ma comprendere, capire che alla base di certi atteggiamenti che noi poi consideriamo peccaminosi, sbagliati, c'è un travaglio, c'è un dolore, c'è un tentativo da parte della persona di liberarsi dal male, magari che si trasforma in una rabbia contro di noi. Allora noi cosa facciamo spesso? Leggiamo la rabbia, gli diciamo vai a quel paese, non in paradiso, vai. No, glielo diciamo in maniera spirituale naturalmente, perché dico abbiamo imparato magari un linguaggio, però in pratica se cogliamo un disagio, una difficoltà, è come se ci dà troppo fastidio. È come se un medico dovesse avere fastidio nel vedere il paziente che ha un'incontinenza e si fa addosso. Certo, non è piacevole, però io sto cercando di guardare il paziente, non le feci del paziente. Come a dire, noi stiamo cercando di guardare le persone e non gli atti negativi, gli escrementi carnali che esprimono, nel desiderio che Dio ha di renderci canali di guarigione. Quindi in questo brano cogliamo due aspetti fondamentali. Intanto la coscienza: io sono uguale a te davanti a Dio, anch'io fui tratto dall'argilla, quindi non mi considerare un Superman, non mi considerare come uno che non capisce la tentazione. Io la capisco perché io l'ho provata e ho imparato a vincerla, ma la capisco, sono vicino a te. Quindi spavento non potrà accoglierti, nel senso che tante volte l'autorità crea un senso di paura alle persone. E quando si crea un senso di paura c'è pure una difficoltà a comunicare realmente quello che hai. È come se io andassi dal medico, lui comincia a visitarmi e io dico sto bene, non si preoccupi, perché in questo caso magari non ho paura del medico, ma ho paura che il medico identifichi dentro di me delle malattie o dei disturbi che a me non piace scoprire. Ecco perché tante volte non ci andiamo a fare gli esami, oppure li facciamo ogni morte di papa. Cioè perché abbiamo paura di scoprire qualcosa che non va. E allora chiaramente lo spavento dentro di noi, lo spavento che qualcuno ci può incutere, come a dire, se c'hai questo allora sei grave, allora mamma mia, c'hai 3 giorni e poi muori. Allora chiaramente questo non favorisce la comunicazione, non favorisce la cura d'anime, e soprattutto nella sfera sessuale, che è una sfera, ripeto, dove abbiamo spesso molto pudore, molto controllo e vergogna nel aprirci con gli altri. Spavento non ti potrà cogliere e il peso della mia autorità non ti potrà schiacciare. Cioè la comprensione che l'autorità in materia, come in questo caso il pastore dovrebbe essere l'autorità in materia di cura d'anime, non è un'autorità che schiaccia, che giudica, che condanna, ma deve essere vissuta come anzi un'autorità che libera, che risolleva, che impartisce spiritualmente. Come quando Gesù disse alla donna adultera, dopo che se ne andarono tutti, vai e con la impartizione, con la forza, con l'amore che stai scoprendo in me, impara a non sbagliare più. Ecco, non è che, ecco, se noi lo leggiamo in un'ottica semplicemente di autorità e di creare spavento, sarebbe stata la minaccia: guai a te donna, perché se lo fai un'altra volta sei finita. Capite che cambia completamente la maniera con cui noi motiviamo, ma questo lo vedremo dopo. Tutte le problematiche psichiche, questo credo che lo stiamo cominciando a capire di più, originano in qualche modo da un tentativo fallito di autoliberazione e autosalvezza, come a dire, dalla presunzione che la persona ha di potersi liberare da solo. E questo Voi potete pensare che avvenga semplicemente nei non cristiani. Certo, nei non cristiani non sanno che esiste una alternativa di Dio, non sanno che esiste un'eredità meravigliosa che Dio ci ha dato, non hanno dove andare a trovare le risorse energetiche, quindi chiaramente cercano di salvarsi o di liberarsi da soli. Per esempio l'aggressività la reprimono, gli viene la gastrite, la colite e altre cose, cercano di controllarle umanamente. Però vi sembrerà strano, ma anche noi cristiani spesso viviamo le stesse esperienze. Cioè cristiani che invece di scoprire questa risorsa meravigliosa che Dio ha messo dentro di loro, continuano a cercare di espellere il male in una maniera piuttosto mentale, con uno sforzo, magari nel nome di Dio, ma non con la forza di Dio, che è diverso. Non so se io credo che il pastore Liro su questo vi ha molto precisato che l'importante è farlo con la forza di Dio, perché nel nome di Dio possiamo sollevare cose e farci venire l'ernia. Con la forza di Dio possiamo sollevare gli stessi pesi e portarli e miracolosamente non essere schiacciati dai pesi che portiamo. Quindi capiamo che queste problematiche psichiche di cui i disturbi della sessualità sono espressione, nascono spesso da un tentativo fallito di liberarsi da soli, di salvarsi da soli, da una difesa inefficace dell'io nel tentativo di separare bene e male. Come vedete, ancora una volta, la trappola che aveva interessato il nostro primo uomo, Adamo, cioè quello di conoscere lui il bene e il male, e questo gli costò veramente, non a lui ma a tutti noi, realmente una separazione incredibile da Dio, ancora oggi si ripropone non tanto di capire cos'è bene e male, perché questo io credo che come cristiani abbiamo cominciato ad avere un discernimento di cosa è bene e cosa è male, ma del tentativo di liberarsene da soli, di separarlo, di ignorarlo, di sottovalutarlo, dicevamo poco fa, ma Dio realmente vuole farci guarire in una maniera profonda e vera. E parafrasando, qua ho scritto in una rilettura opposta, ora capite cosa voglio dire, il brano di Seconda Corinzi 10:4, se lo prendete così capite meglio la parafrasi, anche se penso che lo conosciate tutti, potremmo dire che sebbene siamo nuove creature, quindi al contrario, sebbene viviamo nella carne, sebbene siamo nuove creature, potremmo correre il rischio di combattere secondo la carne, usando armi o difese carnali che hanno dal diavolo il potere di costruire fortezze, di strutturare ragionamenti perversi, presi come siamo dall'orgoglio dell'autodeificazione, lasciando libero ogni pensiero libidinoso fino a renderlo schiavo del diavolo. È proprio il contrario di quello che è il progetto di Dio. Ma che tante volte, pur come cristiani, non scoprendo questa libertà, le nostre difese non sono vere, non sono reali, sono maschere farisaiche. E realmente lì, da chi ha potere la menzogna? Chi è il principe della menzogna? Chi ci può aiutare a presentare un'immagine non vera a noi stessi e agli altri? Non Dio certamente, ma il demonio. Quindi il demonio lavora moltissimo e vi devo dire che è molto più occupato non solo nella vita dei non convertiti, perché lì già sono ormai prigionieri, ma nella vita dei credenti, nella vita dei pastori, proprio perché sa che a un determinato momento scatteranno delle trappole dove tutto quello che è in soffitta verrà fuori e ministeri grandi, forti, potenti verranno distrutti semplicemente perché avevano autorizzato il diavolo ad aiutarli a mascherarsi, ad aiutarli a esprimere una sorta di perbenismo, di buonismo, ma che non era passato attraverso l'opera di Dio, era semplicemente una maschera. Forse neanche loro si accorgevano di quanta rabbia, di quanta violenza, di quanto desiderio sessuale represso, di quante altre cose erano ripieni e poi chiaramente la trappola è scattata. Quindi lo rileggo e vado avanti. Sebbene siamo nuove creature, potremmo correre il rischio di combattere secondo la carne, quindi non armi spirituali che hanno da Dio la potenza di distruggere ogni ragionamento, ma armi carnali che hanno dal diavolo la potenza di strutturare ragionamenti perversi. Ed è quello che purtroppo poi viviamo nel momento in cui non ci riusciamo a liberare dal male. Facciamo l'esempio dell'omosessualità: nel momento in cui qualcuno non si riesce a liberare, allora prima cosa la cancella dall'elenco delle malattie, come hanno fatto in America; seconda cosa dice che è una cosa normale. Perché? Perché se no vive l'angoscia di non potersi liberare da un male. Allora come se ne libera? Dicendo che non è male. Entriamo nel relativismo etico. Ma che male c'è? Infatti in America, purtroppo, che è un poco la sorgente di tutte le cose belle da una parte, ma si tollerano tutte cose, si tollera tutto tranne quelli che non tollerano tutto. Non so se avete capito la battuta, cioè che c'è una tolleranza estrema su tutto tranne su quelli che a un certo punto si alzano come un cristiano e dicono: ma guarda, ma questo probabilmente distrugge l'uomo, questo non è il progetto originario di Dio. Ah, sei un omofobo, sei una persona anacronistica, fuori dal tempo, ormai tutto fa brodo. Ecco, quindi capite bene che in questa menzogna estrema che viviamo a vari livelli, tante volte potremmo cadere, e l'unico che ne gode è il demonio, che ha ottenuto il fatto di poter costruire con armi carnali, strutturare ragionamenti perversi, convinzioni perverse, soprattutto per quelle persone prese dalla autodeificazione, cioè io sono Dio, non la armonia mi viene dall'essere una stessa cosa con Dio, conoscenza di Dio, io conosco Dio, conosco la sua santità, divento una stessa cosa con la sua pace, con la sua grazia, con il suo amore. No, io sono Dio, non ho bisogno di Dio e quindi divento una stessa cosa con il mio cuore insanabilmente maligno, dal quale vengono fuori furti, adulteri, omicidi, eccetera, eccetera. Capite perché poi questa, diciamo, introduzione per comprendere meglio come in Romani 1:23 è proprio l'avere adorato e servito la creatura invece del creatore e il non essersi curati di conoscere Dio, quindi di identificarsi con la sua vita, che ha promosso, rendendolo incontenibile, il degrado morale. Quindi questo ci permette di capire come è possibile, e la spiegazione di quel brano che sembra troppo duro, lo leggiamo insieme in Romani 1:23, che voi tutti conoscete, e che in qualche modo è sottolineato come una delle cause della poi emergenza e della distruttività che viene fuori in un contesto dove non c'è più Dio al centro, ma c'è l'uomo. Quindi dove l'uomo è diventato Dio, e quindi tutte le contraddizioni, tutti i conflitti, tutti i problemi irrisolti dell'uomo, una volta che l'uomo non vuole la soluzione di Dio, Dio lo abbandona. Ma capite bene, il concetto non è che Dio lo abbandona, nel senso che Dio non lo può costringere e quindi è abbandonato al suo destino di fallito, cioè di peccatore. E hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile, lo leggiamo perché è bello ogni tanto rivedere la scrittura, anche se dobbiamo incarnare lo spirito della scrittura, e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, cioè decaduto, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. E siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati, ancora una volta leggiamo questo, li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Questo è un concetto forse che è difficile da comprendere, ma in realtà è molto semplice. Nelle persone in cui non c'è un amore per la verità, ci dirà in un'altra parte l'Apostolo Paolo, Dio deve permettere una menzogna efficace, cioè come dire, se tu ti vuoi prendere in giro e non ti interessa la verità e ti vuoi convincere che bere veleno ti farà bene, Dio per quanto soffre, per quanto sa che non è vero, per quanto te lo farà dire attraverso tante persone che ti vogliono bene, se tu non ami la verità, tu ti convincerai che bere veleno è buono. Ecco, come nella cultura piano piano oggi ci si è convinti che essere omosessuali è una cosa bella, anche perché spesso l'omosessualità è associata a una certa sensibilità, a un certo genio di tipo artistico. Allora si è quasi, cioè quasi quasi oggi ci sarebbero degli avvisi che si dicono cercasi omosessuale per... cioè è diventato una sorta di vanto che porta al gay pride, ma che porta in generale, ecco, a questo avere amato così tanto la menzogna dal fatto di credere poi nella menzogna e non avere questo amore per la verità, non riuscire a capire che questo problema dell'omosessualità, che sottolineeremo un poco oggi, è semplicemente il sintomo di una malattia e quindi è semplicemente, non è una vocazione, non è un'altra identità che Dio si è dimenticato di scrivere sulla Bibbia, ma è una distorsione del progetto originario e quindi non può corrispondere al bene della persona. Però se la persona non capisce questo, se non capisce che alla base ci sono dei traumi, delle ferite che devono essere guariti, alla fine accetterà questa menzogna come verità. E è difficile, se non c'è un amore per la verità, non essere ingannati. Dicevo, qui la scrittura ci fa comprendere bene che la colpa non è certamente di Dio, ma nel momento in cui noi mettiamo al centro l'uomo, vuol dire che mettiamo al centro il fallimento, il peccato. E poi se il fallimento lo vogliamo camuffare da cosa gloriosa, questo purtroppo peggiore ancora, perché sapete che per Dio non c'è difficoltà a perdonare, però la cosa più difficile da perdonare è quando uno non si rende conto di avere bisogno di perdono e non si rende conto di avere bisogno di salvezza e non si rende conto di avere bisogno della grazia di Dio. Questo è il dramma più grande che noi viviamo intorno. Non è tanto il problema in se stesso, l'omosessualità o altre problematiche, ma il fatto che non ci si renda conto che questo non è il progetto originario e che alcuni proprio si rassegnano, e questi forse sono già, diciamo, in una situazione di maschera, altri combattono tutta una vita contro queste pulsioni, e incontreremo pure persone di questo genere, quindi che lottano tremendamente ma non riescono a vincere questa battaglia di autoguarigione, altri invece diventano orgogliosi, ecco l'orgoglio gay, l'orgoglio, e poi ci sarà magari il killer pride, tra poco ci saranno l'orgoglio di essere persone che uccidono, non lo so, ma noi scherzando, quando ci sono state delle guerre si sono creati dei momenti in cui quelli che hanno combattuto avevano questo orgoglio di aver ammazzato più persone degli altri. Quindi lo spirito del diavolo cerca di farci diventare orgogliosi di cose che sono distruttive. E questo purtroppo ne siamo spettatori nella società in cui viviamo. Come a dire, ecco, questa è una sintesi di tutto Romani 1:23, che senza la scoperta dell'amore di Dio, il cuore insanabilmente maligno, Geremia 17:9, dal quale escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigia, malvagità, frode, lascivia, sguardo invidioso, calunnia, superbia, stoltezza. Marco 7,21. Questo cuore, abbandonato a se stesso, produrrà delle tendenze carnali più o meno latenti, e tra queste assume una notevole rilevanza la spinta libidica, capace di condizionare e motivare, come teorizzato dal padre della psicanalisi, da Freud, l'esistenza umana, conducendola alla corruzione. Cioè, al di là della scoperta dell'amore di Dio, che è quello che Dio vuole diventi la motivazione per la tua vita, quindi costretto dall'amore. L'Apostolo Paolo spesso usava questo senso, io sono costretto dall'amore, ma è una bella costrizione, anche se è dolorosa in un senso, ma è bella perché costruisce, l'amore non fa male alcuno al prossimo, copre moltitudine di peccati, eccetera, eccetera. Noi invece viviamo la costrizione o della paura, e questa è una costrizione tremenda, io credo che tutti quanti ci abbiamo a che fare, magari io spero meno che nel passato, è un processo quello di essere sottratti alla costrizione della paura, lo faccio solamente perché ho paura, ecco, opero perché ho paura, e la costrizione del eros, della libido, cioè che spesso riesce a motivare, quando dico libido non è solamente in realtà l'istinto sessuale, ma è il desiderio di dominio, di predominio, cioè c'è una componente molto vasta che riesce a motivare la vita degli uomini come con una carota messa davanti per camminare, e molte persone, probabilmente anche noi, in periodi della nostra vita, anche in un processo di guarigione, abbiamo camminati spinti. Ecco, io per esempio faccio l'esempio che quando mi sono convertito, chissà perché, evangelizzavo sempre le ragazze graziose, cioè sentivo un'attrazione, poi chiaramente evangelizzandole non potevo immaginare di continuare, però come la spinta libidica in realtà ha questo potere di fuorviarci e di distrarci, e se non la risolviamo dentro è difficile. Io mi ricordo c'era un periodo in cui, diciamo, ero abbastanza influenzabile in questo senso, e quindi magari se veniva al mio studio una paziente graziosa, come capite, io ero più distratto da questo che dal guardarla negli occhi, per dire. E capite bene che questo era un problema, magari la paziente magari non se ne accorgeva, ma io chiaramente mi distraevo poi dalla terapia, ed era difficile capire bene, come a dire, il fattore di qualcosa di... No, ma di solito facevo entrare a sole lei. Nel senso che, questo per dirvi, come un'energia incontrollabile dentro di noi può fuorviarci, e chiaramente questo sicuramente non mi ha portato, come purtroppo poi ho letto di molti colleghi che hanno avuto relazioni, hanno fatto cose incredibili con le loro pazienti, però sicuramente questo fatto di essere sensibile a questo tipo di richiamo evidentemente creava dei problemi, creava delle difficoltà, e capite bene come qualcosa che noi non risolviamo, fatto questo ne potremmo fare 100 esempi, in realtà poi ci condiziona, ci fa fare scelte parziali. Tra due persone che ci chiedono la consulenza, la cura d'anime, quale facciamo prima consulenza? Quella più graziosa. Dico, sono tante cose stupide, però che in qualche modo, se noi non ce ne rendiamo conto, condizionano, perché hanno a che fare ancora con quella parzialità, con quell'amore, diciamo, ancora condito con il nostro piacere, con la nostra gratificazione, che Dio invece vuole fare sempre di più diventare un amore imparziale, e che poi quindi sceglie senza condizionamenti legati ai tuoi pensieri, alle tue emozioni, alle tue tentazioni e altre cose del genere. Non so se sono stato chiaro, comunque potremmo anche poi parlarne meglio se in sede così di dibattito. Quindi dicevo che questa energia negativa è capace di condizionare notevolmente l'uomo, e di condizionarlo fino a farlo seminare per la carne, e chiaramente chi semina per la carne cosa miete? Corruzione. E poi anche morte, perché quello a cui brama la carne, quello a cui ha animo la carne, diceva l'Apostolo Paolo in Romani 8:6, è morte e inimicizia verso Dio. Quindi in realtà seguire la carne significa proprio essere diretti con un treno verso la morte. Morte a te, regnate contro. Morte a me, depressione. Qualcuno pagherà, ecco, qualcuno dovrà pagare per tutto. E la situazione diventa più grave, chiaramente, già è grave di partenza, ma diventa più grave lì dove l'individuo ha subito dei traumi violenti nell'infanzia, anche soltanto nella forma di carenze affettive oppure problemi di identificazione con le figure genitoriali. Questo infatti da una parte produrrà patologie mentali più gravi e dall'altra i disturbi dell'identità di genere, come comprenderemo meglio in seguito. Cioè Dio ha concepito la famiglia in una certa maniera, non solo ha concepito l'uomo in una certa maniera, maschio e femmina, con una complementarietà, con una relazionalità di un certo tipo, che poi invece in qualche modo è stata frantumata dal peccato, tant'è vero che non solo si sono ritrovati nudi e quindi con tutta la difficoltà di comunicazione nel momento in cui uno si difende, si sente nudo, ma poi si sono ritrovati anche conflittuali, cioè si sono ritrovati nemici, e la prima esperienza di questo è quando già si è parlato di perché hai fatto così. E allora la donna è, cioè l'uomo è stato la donna è stato il serpente non aveva con chi prendersela, quindi cioè, sono io il colpevole. Ma questo scarica barile fin da allora, questo non essere complementari, questo accusare l'uno l'altro anziché essere complici nel senso positivo, essere complementari, e quindi in qualche modo un muro di ostilità, che è quello che non solo era tra i gentili e i giudei, ma diventa un muro tra uomo e donna, e solamente Gesù e la sua progettualità può riportare a una dinamica di relazione buona un uomo e una donna. Perché poi capite bene che da questa dinamica distruttiva tra un uomo e una donna i figli ereditano, prendono il distacco, la violenza, ci sono tanti aspetti, ma in ogni caso qualcosa che Dio non aveva previsto per loro. Vengono feriti, vengono traumatizzati, senza poi parlare della separazione, del divorzio, di tanti traumi a cui il bambino è sottoposto, e poi ci meravigliamo come mai può strutturare dei problemi psichici, come mai può sviluppare delle tendenze omosessuali che, come vedremo, spesso sono espressione di un sentimento di recupero della figura paterna. È come a dire un tentativo di ritrovare nell'uomo, quindi non solamente una sfera sessuale, ma un tentativo di ritrovare nel rapporto con un uomo la figura del padre. È incredibile, perché poi è una trappola pazzesca, perché non ritrovi per niente la figura del padre. E chiaramente l'illusione, se poi vi leggerò una statistica, in realtà tra le coppie omosessuali ci sono molto più divorzi, molto più tradimenti, molti più di quelli tra le coppie eterosessuali. Quindi non è una condizione di beatitudine o di gioia o di equilibrio, come vorrebbe essere anche propagandata. Consideriamo, ecco, e penso che poi mi fermerò, io vado al di fuori del tempo, non so da quant'è che ho cominciato a parlare, a meno un quarto, ah no, o alle 11, ah fino alle 11 posso andare, va bene. Allora, consideriamo su queste altitudini terrene, accennavo poco fa, animali, diaboliche, questa escalation, terreno, animale, nel senso di carnale, nel senso di anima sottoposta alle spinte della carne, diabolico. si può inserire perfettamente l'amplificazione demoniaca, della quale dobbiamo assolutamente tenere conto e capire come nell'approccio a certe problematiche abbiamo a che fare con la persona, abbiamo a che fare con i demoni che in qualche modo dominano alcune aree di quella persona, meno che poi non sia poi una persona del tutto posseduta, allora lì chiaramente la preghiera può essere semplicemente a cura di chi esorcizza, nel senso può esserci la preghiera perché la persona arrivi alla consapevolezza di poter esprimere una scelta di libertà, ecco, lì sicuramente ha valore di più l'intercessione, ma quando c'è una persona che in qualche modo ha una lucidità, ha una coscienza, e ancora di più è un cristiano, ma ha aree della sua vita dominate dal diavolo, ovviamente bisogna non trattarlo come uno che fa un intervento chirurgico, lui viene là e gli dice levami questo tumore, no, cioè bisogna renderlo partecipe, come capiremo, di quello che avviene, di come lui ha bisogno di cooperare al processo di liberazione. E infatti io scrivo spesso che il demonio è come un amplificatore. Seconda Timoteo 2,25, parlando del vescovo, tra i requisiti dice deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Quindi qua vediamo una delle caratteristiche del diavolo, cioè che è quella di cercare di esprimere la sua volontà, i suoi desideri, attraverso l'amplificazione dei desideri umani che chiaramente convergono verso i suoi. Quindi se io voglio, per dire, vendicarmi, non posso, come solitamente si pensa, e qualcuno forse dice, Dio ti prego aiutami, oppure dice Dio io lo perdono ma tu lo devi distruggere, questo è più spirituale, ma evidentemente quando chiediamo aiuto nell'esprimere un aspetto negativo, che sia gelosia, invidia, qualunque frutto della carne, voi capite bene che Dio non ci vuole aiutare a esprimere, a manifestare e a trasformare la spinta della carne in un'azione, in un comportamento. Quindi evidentemente qualcun altro ci aiuta e certamente abbiamo bisogno di capirlo, perché l'azione del diavolo si basa proprio sul desiderio di esprimere certe tendenze che sono nella volontà del diavolo, tendenze che sono la volontà dell'omicidio, lui omicida fin dal principio, tendenze che sono nella dimensione della menzogna, lui è il padre della menzogna, tendenze che sono nella dimensione del magico, abracadabra, ecco, la fede è usata quasi come una cosa magica, lui è l'ispiratore del magico, la fede non deve essere mai un atto magico, eccetera eccetera, nel senso, quando noi entriamo in questi contesti è facile che possiamo, senza rendercene conto, attingere a risorse non del tutto ecologiche. Io tante volte credo che chiediamo e non riceviamo perché chiediamo male per spendere nei piaceri, ma chiediamo e riceviamo nonostante chiediamo male perché forse non è detto che è Dio che ci sta rispondendo. Questo non vorrei mettervi in crisi, però sicuramente nel momento in cui noi vogliamo, c'è il pericolo che qualcuno ci dia una soluzione a buon mercato che ci sembra vera e poi ci accorgiamo che non veniva da Dio. Se ne accorse Balaam quando a tutti i costi doveva andare a maledire il popolo di Israele, a un certo punto Dio gli disse vai, però vai... ci stava rimettendo la pelle, perché è come se alla fine non gli interessava veramente la volontà di Dio e quindi in qualche modo sembra quasi che Dio lo ha mandato allo sbaraglio, e tante volte Dio ci manderà, tra virgolette, allo sbaraglio, perché è come a dire se tu mi chiedi ma in realtà già tu ti rispondi, Signore qual è la tua volontà? Questo però non mi piace, questo non me lo devi dire, questo non lo vorrei, questo però, Signore, io voglio fare la tua volontà. Non so se questa mentalità la riscontrate ogni tanto o in voi o in altre persone. Quindi voglio ancora fare capire insieme come c'è questa azione quindi di amplificazione anche in Timoteo, prima Timoteo 3:2 parla del fatto che non sia novizio, affinché diventato gonfio d'orgoglio, dice la Luzzi, non cada nella condanna del diavolo. Gonfio d'orgoglio. Allora, cosa significa? L'orgoglio è un'attitudine umana, sì? Chi è che gonfia? Diavolo. Lui gonfia i palloni, infatti siamo dei palloni gonfiati tante volte, e poi, e poi scoppiano questi palloni perché sono gonfiati sicuramente da un'energia distruttiva. Consideriamo un caso estremo, cioè l'episodio dell'indemoniato di Gerasa, per comprendere l'influenza demoniaca sulla psiche, con i suoi effetti devastanti, ma anche il senso di un vero ed efficace esorcismo. Questo ci servirà ad affrontare dei casi analoghi di minore gravità, imparando a gestire la parte psicologica e spirituale. Non leggo il brano, ma leggo alcune caratteristiche che si possono prendere sia da Marco che da Matteo. Il demonio si era, da Luca. Il demonio si era impadronito di lui da molto tempo non indossava vestiti, quindi aveva creato un circolo di nudisti, cioè però lui solo era l'unico esponente. Non abitava in una casa, ma di continuo notte e giorno andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percotendosi con delle pietre. Spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Questo è un poco il prototipo di un caso estremo, irrisolvibile, diremmo, non soltanto ai tempi di Gesù, ma se lo vogliamo assimilare a un disturbo grave della personalità, una schizofrenia, anche oggi non è risolvibile. Non è che la scienza nel corso degli anni è riuscita chissà che a trovare, forse ha trovato sicuramente sistemi un poco meno apparentemente violenti delle catene, quindi i psicofarmaci hanno un effetto sicuramente di blocco estremo, però non c'è una vera soluzione, come allora non c'era, e infatti sicuramente molti avranno cercato di guarirlo. Quello che sottolineiamo è che quest'uomo tendeva molto alla solitudine, questo credo che il disagio maggiore è quello che condiziona poi spesso gli attacchi più forti del demonio, quando noi smettiamo di avere degli interlocutori, smettiamo di avere delle persone con cui confrontarci. Questo è anche il pericolo che avviene nelle chiese spesso. Uno dice: non mi voglio più confrontare, non voglio rendicontare più a nessuno, solo a Dio. Ma siccome Dio non ha questa libertà, cioè Dio ce l'ha, ma noi non abbiamo questa capacità di ascoltare Dio totalmente, alla fine chiudersi al riscontro umano, chiudersi al contatto vero, può realmente peggiorare, fino a questo stato, naturalmente, che era uno stato dove probabilmente aveva avuto certi genitori, aveva vissuto traumi infantili incredibili, era diventato uno schizofrenico, era diventato qualcuno che esprimeva un rifiuto, infatti vagava per i cimiteri, e non perché in realtà lì, tante volte noi abbiamo l'idea del cimitero dove c'è un posto di demoni, mentre in realtà io credo che i cimiteri, i demoni proprio non hanno niente da fare. Vedete la cultura strana come ci ha depistato, ci ha detto il diavolo nei cimiteri di notte, ma proprio là, se volete andare in un posto tranquillo dove c'è un minore densità demoniaca, potete andare al cimitero, perché là il diavolo non ha nessun da fare e infatti lavora con i vivi. Quindi lì, se volete farvi un weekend di riposo con meno contaminazione demoniaca, fate una bella passeggiata in un cimitero. Non so se vi è successo di essere al cimitero e di risentire una certa pace, una certa... Io credo che siano luoghi più... Come qualche astronauta ha visto pure che al di fuori della sfera della terrestre c'è una pace più grande, evidentemente perché esatto, ha superato i secondi cieli, quindi lì demoni, e qualcuno forse lo dovremmo mandare in orbita per farlo convertire. così gli togliamo le influenze, solo che poi quando rientra sulla o vive sempre in orbita. E infatti, questa è un'altra cosa importante da capire. Quindi potremmo parlare di uno schizofrenico dove gli studiosi americani che sono cristiani ci hanno capito che alla base della schizofrenia c'è uno spirito di rigetto dell'immagine di se stessi, della realtà. Quindi a un certo punto, in una sofferenza estrema, la persona vive un'angoscia tale nelle identificazioni, nel rifiuto che vive dai genitori, eccetera, eccetera, che esprime una specie di rifiuto, chiude porte e finestre sia nell'immagine del sé, di se stesso, ma sia anche nella realtà. Da lì chiaramente si crea una porta, perché il demone più forte in questo caso è il demone del rigetto, del rifiuto. Poi chiaramente, una volta che si è creata la porta, possono entrare tante altre realtà demoniache, perché si è creato un accesso, si è creato un punto di aggancio, e lì realmente lì c'era persino una legione. Quindi una demonizzazione innestatasi sulla sua angoscia e rifiuto, e io dico impossibilità persino per Gesù di cacciare il demone più forte, che aveva poi permesso l'infestazione di un'intera legione di demoni, se, ecco, come a dire, come dice, Gesù non poteva cacciare. Certo, Gesù poteva cacciare, ma se Gesù, e questo è un concetto importante di cura d'anime, per questo l'ho sottolineato, se Gesù non riusciva a proiettare a quella persona l'idea di una vita degna di essere vissuta, cioè se quell'uomo non poteva vedere in Gesù una speranza, un'alternativa al suo vissuto angosciante, dopo l'ordine di Gesù i demoni avrebbero ritrovato questo atteggiamento di negazione, di rifiuto, e quindi non solo sarebbero ritornati, ma probabilmente sarebbero ritornati esponenzialmente più forti, 7 demoni peggiori, e la condizione non so come poteva essere peggiore, perché cioè, nel senso che cominciava ad ammazzare, magari faceva il kamikaze e faceva un attentato terroristico, non lo so, cioè anziché distruggersi solo lui e isolarsi, poteva diventare ancora peggiore. Però, come a dire, questo ci fa capire che l'esorcismo deve tenere conto di quell'atteggiamento della persona nei confronti del male, nei confronti di certe scelte della sua vita, dove il diavolo ha acquisito un diritto legale. Quindi, se Gesù non poteva dare questa speranza, essere per lui una vita alternativa, sarebbe stato inutile. Quindi facciamo attenzione a compiere un esorcismo senza avere nello stesso tempo fatto un'accurata cura d'anime che tolga al diavolo il diritto legale, l'appiglio sulla vita delle persone. Gesù lo esemplifica quando dice in 14:30 a Giovanni, perché viene il principe di questo mondo, e una traduzione dice non ha nulla in me, e la Nuova Riveduta dice non può nulla contro di me. Non può nulla, perché in realtà non ha nulla. E questo è il discorso, cioè nel senso che non trovando un aggancio, non trovando una complicità in un atteggiamento interiore, dove per esempio noi diciamo grido lo spirito della depressione, è difficile ottenere un risultato. Perché? Perché la persona deve essere consapevole dell'odio che ha per se stessa, di altri fattori, è una dimensione multifattoriale, quindi deve essere aiutata a chiudere quelle porte che poi permettono a uno spirito che sintetizza tutti gli atteggiamenti negativi e ne fa una trappola depressiva. Sì, è vero, ci può essere uno spirito di depressione, ma se non aiutiamo la persona a chiudere le porte della sua anima, sì, ci può essere uno spirito di omosessualità, ma se non aiutiamo la persona ad aiutare a chiudere le porte, che spesso sono porte create nell'infanzia, noi a voglia cacceremo questo spirito di omosessualità, perché noi lo cacciamo e poi la persona lo richiama, più o meno consciamente, a causa delle sue ferite, delle sue attitudini, e quindi comprendiamo bene che un vero esorcismo senza un'accurata cura d'anime rischia di essere inefficace. Vorrei infine sottolineare, questo lo facciamo alla fine, poi facciamo un mini break, qua è un discorso in cui vorrei coinvolgere più voi, in che senso? Perché è qualcosa su cui ancora mi sto interrogando, ecco, sapete, io credo che noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, anche se sicuramente la conoscenza negli ultimi tempi, profeticamente è scritto che crescerà, e io credo che ci troviamo negli ultimi tempi, quindi Dio ci sta aprendo sempre di più, ci sta dando una rivelazione della sua parola, ma senza entrare quindi in disquisizioni teologiche, io vorrei sottolineare sicuramente nell'approccio ai disturbi della sfera sessuale, che saranno più oggetto della seconda parte, la necessità di un approccio equilibrato alle problematiche di fronte alle quali ci veniamo a trovare, proprio che da una parte eviti gli estremismi legalistici della serie vai all'inferno e dall'altra però eviti il no problem che è tipico del relativismo etico. Quindi questi sono due estremi con i quali dobbiamo un attimo confrontarci, e io credo che in qualche modo siano entrambi sbagliati. È chiaro che noi potremmo pensare che è più sbagliato il relativismo etico, per certi versi sicuramente è quello che rende più difficile comprendere alle persone il bisogno di salvezza, il bisogno di rinnovamento, il bisogno di guarigione, eccetera eccetera, per quello che ho detto poco fa, ma nella cura d'anime può risultare altrettanto negativo il condannare insieme all'atteggiamento anche la persona, cioè il pensare che il fatto che una persona possa avere ancora degli atteggiamenti non rinnovati, che non sono solamente quelli di tipo omosessuale, ma potrebbero essere quelli di tipo avarizia, di tipo carnale in generale, cioè, potrebbero essere un certo manierismo, potrebbe essere tendenza all'oltraggio, potrebbero essere anche inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, settarismo. Allora, quello che io mi chiedo è che il fatto di avere ancora questi atteggiamenti, non solamente tendenze, tentazioni, ma pratica, uno che pratica il settarismo, nel senso che non ha la maturità di capire che la sua chiesa non è l'unica esistente, e quindi di giudicare gli altri e di dire, che ne so, i trinitari vanno eliminati, perché la verità è l'unitarismo, unitarianesimo, sciogli lingua, o altre cose. Ecco, se questo atteggiamento ci sentiamo di dire che fa queste persone non ereditieri del regno di Dio, nel senso non entrano. Questo io non voglio sollevare una, io non so, l'approccio teologico qui che avete nella parola della grazia, però quello che, diciamo, per me è stata una riflessione negli ultimi tempi è che tante cose riguardano più il giudizio retributivo di Dio che il giudizio in assoluto, nel senso che per me è difficile pensare che un credente che rimane avaro se ne va all'inferno, diciamo, nel senso che sicuramente sarà privato di un sacco di benedizioni, rimarrà un cristiano carnale, non lo so, qui io vorrei sentire un po' voi, un po' di interattività, non lo so, tu? Certo, però ecco, io quando sto dicendo non gli idolatri che non hanno conosciuto il Signore, perché noi, è ovvio che gli idolatri, gli avari, gli impuri, gli stregoni, i gelosi, gli incavolati, quelli che sono in conflitto, che non hanno conosciuto Dio, ma non è che vanno all'inferno perché sono incavolati, ma perché non hanno conosciuto Dio, cioè perché non hanno avuto la rivelazione e magari si fanno forti della propria ira, della propria rabbia, della propria impurità. Io la domanda me la faccio non per questi che ovviamente vanno all'inferno e vanno evangelizzati e vanno incoraggiati poi a lasciare sicuramente tutte queste cose, ma io me la faccio per i credenti, perché io prima pensavo che i credenti non potessero vivere certe cose, invece poi mi sono dovuto ricredere. Non so cosa ne pensate. Certo, solo che il problema, appunto, ecco, è semplice dire l'idolatra, perché noi quando diciamo idolatra pensiamo alla persona che diciamo segue le immagini o... ma in realtà l'idolatria è qualcosa di molto più sottile. Ci può essere persino un'idolatria del proprio ministero. E come la mettiamo? All'inferno. Comunque io questa ve lo lascio come una questione di riflessione, poi ci un attimo la fate risuonare dentro, perché dico diventa molto importante capire che la spinta che noi vogliamo esercitare per fare cambiare i credenti, stiamo parlando, attenzione, perché cercare di fare cambiare con la morale, con l'etica le persone che non hanno incontrato Gesù è un'impresa impossibile, quindi... Ma il tentativo che facciamo di fare cambiare o di cambiare noi certi atteggiamenti che hanno a che fare con l'idolatria, non nel senso statua, eccetera, eccetera, che hanno a che fare con la contesa, col conflitto, con la difficoltà a riconoscere la diversità dell'altro, con la difficoltà a perdonare, con l'inimicizia, col fatto che ci sono persone che non vogliamo... No, io queste persone le ho perdonate, però non le voglio vedere più. Cioè, come proprio Dio fa con noi, ti perdono però non ti fare vedere più. Avete parlato del perdono, no? Della riconciliazione. Ecco, dicevo, mi pongo questo e ve lo pongo, cioè questo chiaramente cosa significa? Significa che se io ho un approccio di tipo duro, io cercherò di minacciare la persona, se non lo faccio esplicitamente, lo faccio tra le righe, come a dire, se tu non la smetti di essere settario, vai all'inferno. Ecco, allora il discorso è, la motivazione vai all'inferno è sufficiente a fare cambiare una persona? Ecco. Per cui io dico, in questo approccio è importante trasmettere, impartire, come dicevamo poco fa, donna, con la forza, con l'unzione, con l'amore che io ti do, va e riesci a non peccare più. Quindi l'impartizione, la promozione della grazia, credo che ora il pastore Liro sta proprio sottolineando questi aspetti, è più forte della minaccia, è più forte del guai a te se... È più forte se continui così, morirai, finirai male. Tante volte anche per le diete non è sufficiente capire che abbiamo il colesterolo alto e certe cose non ci farebbero bene. Quante volte ce lo predichiamo? Quante volte il nostro medico ce lo sottolinea? È automatico? No. Ma nel momento in cui cominciamo a trarre più gioia dalla presenza di Dio, viene più facile poter dire no al cannolo. Al cannolo di troppo. Magari uno... Al cannolo di troppo. Sì, brecchiamo, brecchiamo. Quindi vi lascio con questo interrogativo, brecchiamo.